Leggiamo il Vangelo di Luca, capitolo 18, dal versetto 1. Propose loro ancora questa parabola, per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: o Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Portavano a Gesù anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, vedendoli, sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno dei Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. Uno dei capi lo interrogò dicendo: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che udirono dissero: chi dunque può essere salvato? Ed egli rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Pietro disse: ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: vi dico la verità, che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, o genitori, o figli, per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Poi prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito, oltraggiato, gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di tutto questo, ma quel discorso per loro era oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire. E mi fermo qui con la lettura della parola. Sembrano due parabole, due incontri, sembrano cose slegate. Ecco, io voglio insieme a voi invece trovare un legame, no? Tra queste quattro, tra questi quattro episodi, potremmo chiamarli, del Vangelo. Gesù parte, partendo dalla fine di quello che abbiamo letto, cioè Gesù annuncia la sua, quello che, la sua morte, e poi quella che sarebbe stata la sua resurrezione, la sua resurrezione, ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. E, però il suo sguardo è proiettato nel futuro, è proiettato molto più avanti. E lo leggiamo al termine della prima parabola, quando dice: ma il Signore, quando io ritornerò, ritroverò la fede sulla terra. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede? Qualcosa che riguarda qualcosa che deve ancora venire, perché il Signore non è ancora tornato. Ma riguarda noi, ci coinvolge. È una domanda che un po' ci preoccupa, perché Gesù se l'ha fatta. E vedete, proprio in queste due parabole che Gesù racconta, negli incontri che fa prima con i bambini, poi con il ricco, io credo proprio il filo conduttore di tutti questi discorsi sia proprio la fede. La fede in quattro aspetti, che adesso vedremo brevemente. Quattro aspetti fondamentali. E queste cose Gesù le racconta perché, e queste cose Gesù le dice perché non ci venga tolta, perché non vi venga tolta, non ci venga tolta la speranza. Abbiamo cantato in tanti modi, no? Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Sì, lo cantiamo, ma dobbiamo anche vivere questo. E non è facile sempre vivere queste cose. E allora Gesù, proprio attraverso queste due parabole, attraverso questi due incontri che fa, proprio ci parla di questo. Ci parla della nostra fede, della tua fede, della mia fede. E inizia con questa, con questo racconto di questa donna che va da questo giudice ingiusto, e quasi della testardaggine di questa donna, che si rivolge a uno che sa che tanto non gli interessa niente di quello che lei gli va a dire, perché anche lei lo sa, come tutti nella città, che quello è un giudice che non teme Dio, no? E che non fa il suo dovere. Però lei lo stesso si ostina, testardamente, e continua ad andargli a chiedere di rendergli giustizia, finché questo si stufa. A un certo momento è accetta, e dice: va, no, basta, mi stai rompendo la testa, via, lo faccio. E Gesù dice: guardate, considerate quello che dice il giudice alla vedova. E allora, considerate, Dio forse non renderà giustizia prontamente a coloro che gridano a Lui giorno e notte. E attenzione, quel prontamente non significa immediatamente, perché dice a coloro che gridano a Lui giorno e notte. Quindi non è che la risposta di Dio, quando Gesù dice prontamente, perché Dio ha i suoi tempi, e i tempi di Dio sono quelli giusti, e la risposta di Dio forse per noi è in ritardo, perché noi la vorremmo prima, ma quando Dio risponde è il momento giusto, ed è Dio che stabilisce il momento. Ma state tranquilli che quel momento c'è, perché se noi andiamo a Dio, Dio risponderà. Sicuramente, Gesù, e questo ci vuol mettere nel cuore di tutti noi, questa certezza. Non ci dice che cosa, qual era il problema della vedova. Non ci dice. Ma noi dobbiamo essere sicuri. Gesù ci invita a questo, ad essere certi, sicuri della risposta di Dio. Il Salmo 42 dice: le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera ancora. Ecco, l'invito a non perdere mai la speranza. I momenti difficili nella nostra vita li abbiamo avuti. Ognuno di noi sa. Momenti difficili, drammatici, momenti in cui, come si suol dire, non si sa dove sbattere la testa. Prendiamo esempio dalla vedova, che non testardamente continua, sperando contro speranza, si potrebbe dire, perché, no? Ma continua, perché delle volte la speranza ci viene meno, eh? Adesso cantiamo, siamo tutti allegri, ma in certi momenti della nostra vita la speranza vacilla. Ma la vedova continua a insistere. E noi dobbiamo, Gesù ci dice, continuate a insistere, guardate che Dio risponderà certamente alla vostra preghiera. Allora possiamo vacillare, ma non dobbiamo mai disperare. Dobbiamo insistere e Dio risponderà. Quindi potremmo dire la costanza nella fede. Secondo punto, l'altra parabola. E qui ci parla della dipendenza e della sottomissione a Dio che dobbiamo avere sempre. È Dio che fa qualcosa per noi. Non siamo noi che possiamo fare qualcosa per Dio. Il fariseo diceva: io non sono come gli altri uomini. Io pago la decima. Io digiuno. Io. Il pubblicano dice: o Dio abbi pietà di me. L'abbiamo cantato. Nella debolezza, la debolezza è la nostra forza. Anche qui consideriamo, è una parabola, è un racconto immaginato da Gesù, ma per spiegare una realtà. Nel momento in cui noi riconosciamo di essere deboli, e guardate, delle volte ci dimentichiamo di questo, soprattutto quando le cose vanno bene, ci sentiamo forti, pensiamo che nulla possa scuoterci. Ma dice, mi sembra in un salmo, dico: tu hai girato per un attimo la faccia, io mi sono sentito smarrito. E il pubblicano riconosce la propria debolezza, e dobbiamo farlo noi ogni giorno, avere il coraggio di questo. Siamo deboli, siamo fragili, non siamo forti. Oggi il pensiero dominante è quello che le persone devono invece acquisire fiducia in se stessi, perché dobbiamo avere fiducia in noi stessi per poter raggiungere gli obiettivi, e che se abbiamo fiducia in noi stessi possiamo fare qualsiasi cosa. Qui Gesù ci dice: abbiate fiducia in Dio. Qui il pubblicano, attraverso le parole del pubblicano, che non dice come quell'altro: io ho fatto, io ho detto, io, che dice semplicemente: Signore, abbi pietà di me. Signore, io confido in te. Ecco, dice Isaia, capitolo 12, ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza, il mio cantico. Egli è stato ed è la mia salvezza. La dipendenza e la sottomissione a Dio, questo è il segreto della fede. Avere fede significa proprio questo, sapere che dipendiamo da Dio, essere convinti di questo. Poi c'è l'incontro di Gesù con i bambini, ed è il terzo punto. Potremmo parlare della spontaneità della fede, perché sappiamo che i bambini non sono stupidi. Voi pensate che i bambini siano stupidi? Però credono a quello che gli viene detto, si fidano di quello che gli viene detto. Siamo noi poi adulti che tradiamo la loro fiducia, ma Dio non ci tradisce. E Dio vuole che noi crediamo, che siamo pronti a credere, ad accettare, anche se non sono spiegabili certe volte, tutte le sue promesse. Forse non le riusciamo a capire, non le riusciamo a comprendere, non sono logiche, ma Dio dice fidati di me. Dobbiamo essere pronti a fidarci di Dio. Non diventare stupidi, non smettere di usare la nostra intelligenza, non è questo. I bambini sono molto intelligenti. Ma sono pronti a credere, spontaneamente. Hanno fiducia, dimostrano la loro fiducia nel padre, nella madre. E così noi dobbiamo avere fiducia nel nostro Padre Celeste. Quarto punto, così poi ci avviamo alla conclusione. E qui direi la concretezza, no? Potremmo parlare della concretezza nella fede, nell'incontro di Gesù col ricco. Qui non viene detto che è un giovane, da un'altra parte di un altro Vangelo viene detto che è un giovane ricco, qui viene detto uno dei capi. E quando Gesù gli dice una cosa ti manca ancora, vendi tutto quello che hai, distribuisci ai poveri e poi avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ecco, qui Gesù non sta parlando della quantità della ricchezza, anche se viene detto che quest'uomo possedeva molti beni, quindi era ricco, era uno considerato ricco rispetto alla maggior parte, ma non è di questo, sta parlando di quanto dobbiamo, possiamo essere ricchi, di quanto può essere grande la nostra ricchezza. Tu puoi essere povero ed essere peggio di un ricco. E adesso mi spiego. Fatto sta che chi lo ascolta capisce che Gesù non sta parlando della quantità, ma piuttosto della qualità. Perché dicono a Gesù, dopo che Gesù dice è più facile che un cammello, no? Passi per la cruna di un ago, gli dicono ma chi dunque può essere salvato? Ma di ricchi non è che ce ne siano tanti, non ce ne sono tanti oggi, non ce ne erano tanti anche allora, se era un problema dei ricchi, probabilmente la maggior parte di quelli che erano lì ad ascoltare Gesù dice, vabbè, non è un problema mio. Io non, vivo del mio stipendio, ho la mia pensione, la mia casetta. Poi alla fine non è un problema mio, invece sì, è un problema anche tuo. Perché, ripeto, non si parla della quantità di denaro, ma della fiducia che noi mettiamo in ciò che possediamo. Questa è la ricchezza di Gesù parla, delle cose materiali, tanto poco che siano. La nostra fiducia non può dipendere da ciò che possediamo, anche se il fascino delle cose è un fascino al quale nessuno di noi è immune. Perché avere una bella macchina, una bella casa, un bel telefonino, una bella bicicletta, quello che volete. Sono tutte cose che hanno un fascino. E pensiamo che attraverso quelle cose, nel momento che possiamo tenere quelle cose, di avere soddisfazione, di trovare la gioia, no? E possederle. E ci sentiamo ricchi, no? E pensiamo di arricchirci nel momento in cui riusciamo a possedere quelle cose. E Gesù dice: non è così. La realtà non è così. Il salmista dice: tu mi hai messo in cuore più gioia di quelli che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. La vera gioia non la troverai nelle cose che possiedi. Non è nelle tue ricchezze, grandi o piccole che siano. Perché la gioia che ti daranno quelle cose, perché un po' di piacere lo proviamo, ma è una gioia che si esaurisce. La gioia che ci promette Gesù, che ci promette il Padre, è una gioia eterna, una gioia infinita, una gioia che incomincia oggi e che niente, nulla può scalfire. Qualcosa di concreto, di vero. E allora vedete, anche qui si tratta di avere fede, poi alla fine. Si ritorna al punto di prima, ma dice, il figlio dell'uomo troverà la fede, quando tornerà troverà la fede sulla terra. Continuiamo a credere, a sperare che la nostra gioia veramente è in Dio? Vogliamo fare in modo e non permettere che questa gioia ci venga rubata, ci venga tolta. Perché ci viene detto che per essere felici dobbiamo avere l'abbonamento a Sky, dobbiamo avere un bel vestito, dobbiamo avere un bel fisico, fare la dieta. Non è così, anche se non c'è nulla di male a fare queste cose, attenzione. Ma non sono le cose importanti. Cioè rischiamo veramente di buttare via, dice, c'era una poesia di Gianni Rodari che diceva che chi mangiava la buccia e buttava via il frutto. E noi rischiamo di fare questo. Perché vi ho detto queste cose? Dirà Gesù a un certo punto, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Ed io questo che voglio trasmettervi. Abbiamo costanza, dobbiamo avere costanza nella fede, dobbiamo non perdere mai la speranza, dobbiamo sentirci dipendenti da Dio. Dobbiamo essere spontanei nella fede, pronti ad accettare la fede. Dobbiamo trovare la nostra gioia nelle promesse di Dio. E allora staremo bene. Dio ci ha dato delle ricchezze meravigliose. E noi rischiamo di lasciarle da una parte. Sono lì, a nostra disposizione, gratuitamente. Rischiamo di lasciarle da parte cercandole in mille altre cose che invece non risolvono i nostri problemi. Pensateci. Vi dico questo perché per incoraggiarvi a non perdere, o magari a scoprire, o magari a riscoprire certe cose, quelle che sono le promesse che Dio ci ha fatto, che sono per te oggi. Non perdiamo questa fede, perché non dobbiamo perdere la gioia, perché non dobbiamo perdere la speranza. Dio vuole un popolo gioioso, sempre. Attenzione, gioioso sempre, si può essere anche afflitti in certi momenti, ma non perdere mai la speranza. Che Dio ci guidi in questo. Amen.